Collaborazioni pastorali, le voci dei protagonisti.
Cari ascoltatori, un saluto da Giovanni Lesa. Questa rubrica del venerdì inizia da oggi una nuova serie di puntate dedicate al cuore pulsante dell'esperienza di fede, la celebrazione dell'Eucaristia e in generale, direi, l'ambito pastorale della liturgia. È un ambito multiforme che nelle collaborazioni pastorali impegna numerosi volontari in diversi servizi. Non a caso però abbiamo definito la liturgia cuore pulsante della vita di fede. Senza il cuore il corpo non ha vita. Per introdurre queste puntate, diciamo, liturgiche e per affrontare temi che in questo ambito sono sempre attuali, è con noi il direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, Don Loris Della Pietra. Grazie per essere con noi e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Don Loris, innanzitutto parliamo di terminologia, dei termini, perché dire liturgia significa dire tutto e niente. Facciamo un po' luce, cosa intendiamo con liturgia?
Beh, la liturgia è la celebrazione dell'opera di Dio, dell'opera della salvezza che Dio ha realizzato soprattutto in Cristo, in una forma, in una mediazione singolare che è quella del linguaggio rituale, secondo un progetto che ci è consegnato dalla Chiesa dentro un contesto comunitario. Tu parlavi prima della liturgia come cuore pulsante, il Concilio si esprime quasi allo stesso modo quando la definisce culmine e fonte di tutta la vita cristiana, di tutta l'esperienza ecclesiale. Nella liturgia noi non parliamo di Dio, noi non definiamo Gesù Cristo, ma ne facciamo viva esperienza, lo incontriamo. Ecco perché sta al cuore, nella fonte e il motore di tutta la vita della Chiesa.
Grazie intanto per questa introduzione che ci fa entrare in profondità nel tema. Ti farei una domanda un po' provocatoria, perché c'è questa frase che recita così: l'Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l'Eucaristia. È quasi uno slogan che è stata detta per la prima volta da un gesuita francese, Henri de Lubac. Ti chiedo, Don Loris, il fatto che ci siano celebrazioni sempre meno partecipate significa che la Chiesa sta in un certo senso evaporando?
A me piace dire così, che se viene meno l'esperienza del dono di salvezza, che può essere innanzitutto soltanto celebrato, prevale una condotta religiosa fatta soltanto di diritti, di doveri, di organizzazione. Ecco, noi nella celebrazione facciamo innanzitutto esperienza di qualcosa che ci è stato donato, è l'amore di Dio, è appunto il progetto di salvezza che si è realizzato in Gesù Cristo. Non l'abbiamo meritato noi, non è frutto dei nostri sacrifici, non è una meta verso la quale siamo incamminati, è innanzitutto un dono. Allora, celebrare il mistero pasquale significa sporgersi su un dono immeritato e che ci precede e che fonda anche il nostro cammino, si spera, buono, coerente di cristiani.
Ecco, calando questo anche nel nostro territorio, c'è un tema che emerge con sempre più forza, sempre più presenza, che è quello delle comunità, magari piccole, magari diciamo lontane, periferiche, in cui, soprattutto a causa della carenza di sacerdoti, è di fatto impossibile celebrare la messa della domenica. La diocesi qualche anno fa ha anche promosso un sussidio dedicato alle celebrazioni festive in assenza di celebrazione eucaristica. Queste celebrazioni, Don Loris, possono essere una soluzione?
Diciamo che sono una modalità per celebrare la Pasqua settimanale per comunità che di fatto sono già penalizzate dall'assenza del presbitero e dunque anche dalla mancanza della celebrazione eucaristica, che nella Chiesa può essere presieduta soltanto dal vescovo e dal presbitero. Però si tratta di celebrazioni a tutti gli effetti che si reggono attorno a tre poli, potremmo dire. Quello della comunità radunata, innanzitutto, c'è un'assemblea che si raduna e il Concilio, citando il Vangelo, dice che il Signore è presente quando due o tre o anche più si radunano per pregare. Poi il polo dell'ascolto della parola di Dio, e questo avviene in sintonia con tutte le comunità che nel mondo ascoltano la stessa parola, aprono la stessa pagina del lezionario. E infine il polo della lode, della preghiera. Il fatto che una chiesa rimanga aperta di domenica per lodare il Signore, per pregarlo, pensiamo anche a queste circostanze drammatiche che stiamo vivendo, non è di poco conto.
State ascoltando Collaborazioni Pastorali, le voci dei protagonisti.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in compagnia di Don Loris Della Pietra, direttore dell'ufficio liturgico diocesano. Don Loris, in virtù anche della risposta che ci hai dato poco fa, ti farei un'altra domanda, perché legandomi un po' al percorso diocesano delle collaborazioni pastorali, con il loro avvio possiamo dire che è emersa quasi una polarità. Da un lato il primato della celebrazione eucaristica, quindi della messa. Dall'altro lato però, soprattutto appunto nelle comunità più piccole, questo legame comunitario che anche in assenza della messa insomma ha il suo valore. Pensiamo ad esempio alla celebrazione della parola o a quelle che citavamo poco fa, celebrazioni festive in assenza di celebrazione eucaristica. C'è un giusto compromesso quindi tra l'eucaristia celebrata, la messa, e il territorio dove non è possibile celebrare?
Sì, hai sintetizzato una questione effettivamente delicata, per la quale non è possibile dare una risposta immediata, netta e forse anche così di facile consumo, diciamo. Da una parte appunto c'è il primato della celebrazione della messa, per cui l'ideale sarebbe che più comunità possano convenire laddove c'è la celebrazione dell'Eucaristia. Scriveva Giustino nei primi secoli della storia della Chiesa che noi cristiani ci raduniamo dalle città e dalle campagne e conveniamo verso uno stesso luogo. È l'idea proprio della convocazione, dell'adunanza cristiana. D'altra parte c'è un altro principio che non può essere trascurato, che è quello dell'affetto, della passione per il territorio, per il proprio paese. In tempi di grande oblio, di grande trascuratezza anche dei legami, secondo me non è una cosa da disprezzare, che segnerebbe in questo caso anche la presenza della Chiesa, una presenza io direi anche fisica, visibile attraverso il ministro ordinato in un determinato territorio. Quale soluzione pratica? Beh, io direi intanto garantire la possibilità della celebrazione della messa in un determinato territorio, anche particolarmente ampio, in modo tale che i fedeli possano facilmente partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia. E poi dal punto di vista più operativo, più pratico, all'interno di una collaborazione pastorale o anche più collaborazioni pastorali, stilare un calendario in modo tale che sia chiaro quando c'è la celebrazione della messa, quando c'è la liturgia della parola in assenza della celebrazione eucaristica, e in modo che io direi sia chiaro che non ci deve essere una penalizzazione nella penalizzazione, cioè non siano sempre i più piccoli, no, i più disagiati a dover in qualche modo rinunciare a qualcosa, no? Attraverso un sistema di turnazione e comunque anche di valorizzazione delle comunità più piccole, ecco, sia chiaro questo principio della centralità dell'Eucaristia, ma anche della presenza della Chiesa attraverso coloro che vengono ordinati, ecco, per essere guide, pastori, riferimenti nella Chiesa.
È una prassi che da qualche parte già si fa, e immagino, penso ad esempio a celebrazioni patronali, piuttosto che a momenti in cui determinate comunità hanno, sì, una certa devozione.
Sì, e lo si è fatto per necessità evidentemente, ma lo si è fatto anche con un'attenzione un po' alla storia, no? Della nostra Chiesa, in particolare al sistema delle pievi, che prevedeva appunto l'accesso alla pieve nelle grandi solennità dell'anno. E pensiamo soltanto che nel Sabato Santo, quando un tempo si celebrava la veglia pasquale ancora al mattino, le comunità portavano il cero della propria chiesa a benedire, così si diceva, nell'unica celebrazione. Dico questo anche perché a noi sembra di parlare cose del Medioevo, ma in realtà era ciò che si faceva in molte zone della nostra diocesi fino agli inizi del Novecento, quindi un secolo o poco più fa, no? Quindi è un sistema pastorale, un regime pastorale che ha qualcosa da insegnarci ancora.
Don Loris, allarghiamo un po' lo sguardo, perché abbiamo citato poco fa le collaborazioni pastorali. L'ambito liturgico, che è uno dei sette ambiti, insomma, su cui il progetto diocesano è invitato, insomma, a camminare, non è limitato questo ambito alle sole celebrazioni eucaristiche. Quali sono le indicazioni, ti chiedo, della diocesi per l'animazione di questo ambito pastorale dedicato alla liturgia?
Allora, intanto, come dicevamo all'inizio, la riscoperta, una nuova valorizzazione della liturgia come cuore, come centro della vita ecclesiale. Proprio in tempi di carenze sul versante organizzativo, la mancanza di ministri ordinati o anche lo sfaldamento che onestamente stiamo subendo dopo la pandemia, no? Riportare la liturgia al centro significa ritornare al fuoco, no? Che scalda e che vivifica un po' la vita della Chiesa. In secondo luogo, favorire, e questo vuol dire anche promuovere e poi puntare alla formazione di una adeguata e ampia ministerialità. Le nostre comunità hanno bisogno di preti, evidentemente, ma anche di cristiani battezzati che facciano la loro parte come cantori, lettori, ministranti, chi guida appunto le celebrazioni in assenza di presbitero, chi tiene aperta la chiesa, la tiene ordinata, catechisti e avanti di questo passo. Quindi non avere paura di fronte alla complessità del nostro tempo, ma promuovere questo che è una delle grandi insistenze, ecco, del concilio. Poi strutturare una pastorale sulla dorsale dell'anno liturgico. Ecco, l'anno liturgico non può essere soltanto l'occasione delle feste, no? Ma veramente il filo rosso che tiene in piedi la pastorale delle nostre comunità, e nelle grandi tappe dell'anno liturgico collocare anche le esperienze importanti del vissuto delle nostre collaborazioni pastorali. E infine, come dicevo prima, individuare momenti di celebrazione comune. Non sono soltanto una bella fotografia che dice che siamo capaci di andare d'accordo. Diventano invece momenti quasi fondali, no? Che danno la spinta per ulteriori passi in avanti nell'impegno della collaborazione. E di questi momenti, secondo me, per quello che ne so, se ne fanno molti nel nostro territorio diocesano e vanno promossi e incentivati. Ecco, per quanto riguarda la formazione, che ricordavo prima, questo è un tema caro, insomma, alla pastorale da tempo. Per quanto riguarda la liturgia, questa viene vissuta sia a livello locale, di collaborazioni, di foranie, sia a livello diocesano, che promuove le sue iniziative. Pensiamo soltanto ai ministri straordinari della comunione. L'idea è anche adesso di attivare un percorso di formazione per i lettori, probabilmente in modalità online, quindi facilitando anche di sera in qualche modo la presenza o la partecipazione delle persone.
Grazie allora per le tue parole, Don Loris, per la tua testimonianza anche, che ha concluso questa nostra chiacchierata molto piacevole. E con i nostri ascoltatori ci diamo appuntamento per la prossima puntata di questa rubrica dedicata ai protagonisti delle collaborazioni pastorali. Grazie, Don Loris, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Collaborazioni pastorali, le voci dei protagonisti. Riascolta la puntata anche in podcast sul sito www.radiospazio103.it e leggi ogni mese lo speciale dedicato sul settimanale diocesano La Vita Cattolica.